Un attimo quindi questo passaggio. Abbiamo visto la questione dello spirito e l'azione dello spirito identificata con l'azione del vento è un'azione libera, universale, trasversale, non è umanamente controllabile. All'interno della Chiesa vi è manifestazione, quindi rivelazione dello spirito in maniera appunto evidente, per questo parliamo di natura apocalittica della Chiesa. Apocalisse significa rivelazione. La Chiesa ha una natura apocalittica, cioè nella Chiesa Dio si rende manifesto ed evidente alla luce del Vangelo che ci viene tramandato dalla tradizione, dagli apostoli fino ad oggi, ma non è che l'evidenza di Dio si identifichi con l'azione di Dio, questo è il passaggio, cioè il fatto che Dio si renda manifesto e che noi riconosciamo l'azione di Dio all'interno dei segni, di determinati segni della vita della Chiesa, ciò non significa che questo coincida con l'azione di Dio, ovviamente. L'azione di Dio va ben oltre e non perché sia traboccante, non è l'idea che qualche goccia cada fuori dal vaso, ma proprio che come il vento che si muove trasversalmente, così lo spirito si muove dove vuole e la sua azione non può essere contenuta. Quindi la salvezza è possibile al di fuori della Chiesa, ma non è neanche una domanda da porsi per i primi cristiani, è una domanda che è stata posta dopo, quando la Chiesa è diventata una società. Nel momento in cui la Chiesa si è identificata con una struttura, evidentemente è nata la domanda, è possibile, è plausibile una salvezza fuori dai confini visibili della Chiesa? Per i padri della Chiesa, da questo punto di vista, non ci sono dubbi. Se non è possibile salvezza al di fuori della Chiesa, ciò significa che la potestà di Cristo è limitata ai confini della Chiesa e che il male ha più potestà del Cristo perché il male ha potere oltre i confini visibili della Chiesa. Non è assolutamente accettabile dalla visione cristiana. È chiaro che Cristo è solo lui Signore, non c'è altra signoria al di fuori di quella del Cristo, proprio perché Cristo è il Salvatore del mondo, che è titolo giovanneo, eh? Salvatore del mondo non lo trovate in nessun altro Vangelo e nessun'altra tradizione. Solo Giovanni, come vedremo la prossima volta nella Samaritana, per la prossima volta vi chiedo di leggere tre capitoli, segnateveli 2, 4 e 13, li affido alla vostra lettura personale, approfondita se possibile. 2, 4 e 13, che sarebbero appunto le nozze di Cana, la Samaritana e poi la lavanda dei piedi, diciamo ultima cena, parte finale. Anche se in Giovanni non c'è il racconto proprio dell'ultima cena, però dovete leggeteli insieme e vedete un po' l'acqua che senso ha in questi tre passaggi, perché lì il segno dell'acqua è molto significativo. Adesso veniamo a questo passaggio che è un po' complicato, nel senso che uno dice, ah, ma qua Giovanni dice, la fede salva, quindi non è l'amore che salva. Dio infatti ha tanto. Allora, leggo di nuovo il versetto 14. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Traduzione: solo chi crede in Cristo ha la vita eterna e non si perde. Tale traduzione è una traduzione molto. Questo non esclude, eh? Questa affermazione non è escludente, cioè chi crede in lui si salva, chi non crede in lui dunque non si salva. Questa è già un'interpretazione secondaria, ma non è questo il problema. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, e già questo bisognerebbe scriverlo da tutte le parti e scriverselo e appuntarselo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui, quindi il fine della venuta di Cristo è la salvezza degli uomini, non la loro condanna. Chi crede, bisognerebbe ricordarlo a qualcuno, chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Chi non crede già è stato condannato perché non ha creduto. Però Giovanni, che è molto preciso, versetto 19, aggiunge una bella chiosa, una bella nota per chiarire un po' dei passaggi. Il giudizio è questo. Cioè il giudizio non è quello che pensate voi, è proprio questo che vi sto per dire. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Il giudizio è questo, che le opere degli uomini sono malvagie in questo mondo, e questo è il giudizio. non è un giudizio legato alla fede, ma spostato sull'opera dell'uomo, la cui opera è malvagia a prescindere dall'assunto di fede. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene dalla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono fatte da Dio. È interessante questo passaggio perché qui si pone un problema rispetto alla dottrina di Lutero sulla questione del giudizio legato alla fede e non alle opere. Perché la dottrina di Lutero è tanto problematica quanto la dottrina ultracattolica, quelle poi gli opposti si incontrano a un certo punto, tu giri tanto, tanto, tanto fin quando non ti trovi. Se tu giri tutto il cerchio, alla fine ti trovi dall'altra parte, evidentemente. Allora, il problema della dottrina di Lutero è che è una dottrina gnostica. Gnostica nel senso che si basa sul presupposto che la fede, la grazia salva. Ma Lutero pone la salvezza per grazia e la salvezza per fede, la giustificazione per fede, non per le opere, la pone al pari dell'azione della grazia. Quindi se io credo in Gesù Cristo, sono salvato. Perché la mia fede in Gesù Cristo mi giustifica, teologia paolina. Giovanni rivede questo passaggio dicendo che il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini fanno le loro opere malvagie comunque. Per questo nessuno si senta legittimato per fede a sentirsi salvo, sono le opere che parlano, non la fede. Che io creda in Gesù Cristo, ma le mie opere sono malvagie, la mia fede non mi salva. E quindi si pone l'accento sulla dimensione dell'amore. Dio perché ha amato il mondo? Perché ha mandato il figlio, non perché ha provato un sentimento, né perché ha chiesto fiducia o fede in sé. Dio ha dato una prova del suo amore mandando il figlio. Poi l'uomo ha deciso di ucciderlo sulla croce, ma Dio ha mandato il figlio come prova del suo amore. Questa prova dell'amore è concreta. Dio come manifesta il suo amore? Con un'opera. Dio manifesta il suo amore con un'opera. E qual è l'opera di Dio? Mandare il figlio nel mondo, questa è un'opera, non è fede, non è un'azione spirituale la venuta del Cristo, è una venuta materiale, il Cristo è veramente venuto nel mondo e noi l'abbiamo visto. Ora, poiché Dio ha manifestato il suo amore attraverso un'opera, l'amore non si può, se l'amore più grande è stato il fatto che il Padre abbia mandato il figlio nel mondo, quando l'uomo ama, deve amare secondo l'immagine dell'amore di Dio per essere pienezza dell'amore. Quindi non può amare spiritualmente Dio. Dio ha manifestato il suo amore mandando suo figlio. Voi manifestate il vostro amore dando tutta la vita per gli uni per gli altri, come sarà detto un po' più avanti nel Vangelo di Giovanni. Non vi è amore più grande di questo che dare la vita per chi si ama. Il modello dell'amore non è una categoria spirituale, non è una categoria fideistica. L'amore è una realtà che parte dalle opere e le opere sono la luce. La luce è venuta nel mondo e le opere non l'hanno accolta. Le opere malvagie dell'uomo si sono adeguate, hanno preferito le tenebre alla luce. Questo passaggio deve essere chiaro, cioè che colui che non ha creduto in Cristo è già condannato. Perché le sue opere malvagie sono la testimonianza che lui non ha creduto in Cristo. Quindi già le sue opere malvagie sono una condanna in questa vita, perché sono le opere che danno testimonianza del fatto che tu in Cristo non ci hai creduto. E se io faccio delle opere buone, sono come Nicodemo. Perché poi alla fine il Vangelo si chiude con un'opera buona di Nicodemo, non con una professione di fede. Nicodemo lo ritroveremo nei racconti della Passione e poi lo ritroveremo anche nei racconti della Risurrezione, capitolo 21 del Vangelo di Giovanni. Non per un'adesione di fede, non sappiamo niente di Nicodemo rispetto alla sua fede. Sappiamo che Nicodemo però si presta a delle opere buone. Per esempio all'opera del cordoglio, per esempio, si trova, poi ritrova, si ritrova con il Cristo dopo la Risurrezione. Il discepolato di Nicodemo non è legato a nessuna professione di fede. È importante questo passaggio perché già Luca qualcosa del genere l'aveva detta nella parabola del buon samaritano. Il buon samaritano è colui che per la strada trova un uomo e lo aiuta, non per fede, ma perché lo aiuta soltanto perché c'è un uomo che deve essere aiutato e basta. Non è un cristiano, non è nemmeno ebreo, tra le altre cose. Non si converte alla fine del viaggio, non è che diventa cristiano e che abbraccia il cristianesimo, eppure per Cristo diventa emblema della salvezza. Un uomo non cristiano e nemmeno ebreo, che però si china su un altro uomo nella sua sofferenza e lo aiuta. Il giudizio delle opere è il passaggio, l'amore che si vede, non l'amore che si sente, che è l'amore della fede, l'amore che si vede diventa il passaggio dalle prime comunità cristiane alle comunità di Luca e poi Giovanni. Giovanni chiude qualcosa che Luca aveva cominciato in maniera troppo. Luca è un grande semplificatore, ma non aveva dato una sintesi teologica di quello che pensava. Ci aveva dato tanti esempi, ma non una sintesi, perché Luca è uno storico, quindi la sua impostazione è più non è sistematica da un punto di vista teologico, ma è più narrativa. Mentre invece Giovanni sistematizza, prima con il suo Vangelo e poi con le tre lettere che devono essere lette assolutamente per poter capire con chiarezza quello che ha voluto dire il Vangelo. Perché le tre lettere sono tre piccoli commenti. La prima non tanto piccolo, poi la seconda e la terza un po' più piccoli, ma sono semplicemente dei commenti per dire guardate che quello che ho detto nel Vangelo e che conta, riassumendo ancora ulteriormente, è questo. Noi abbiamo creduto all'amore che abbiamo visto, quindi la nostra fede è subordinata alla condizione della carità. Carità, amore, agape, come lo volete chiamare, vedete qua c'è il problema, no, della traduzione in latino, perché noi agape abbiamo tradotto caritas e quindi distinguiamo amore e carità. Quindi se io vi dico carità, voi non pensate all'amore perché pensate alla carità cristiana, ma in greco questa distinzione non c'era, agape era amore e basta. La distinzione Eros, Agape, eccetera, questo era già stato superato 3 secoli prima, già la 70 aveva escluso la parola Eros, perché la parola Eros non per il problema della sessualità, ricordate, perché non è quella la questione, non c'era sessuofobia nella scelta della parola Agape rispetto ad Eros, il problema è che Eros era il nome proprio di una divinità. E quindi avrebbe creato problemi nella speculazione teologica. Immaginate il capitolo quarto della prima lettera di Giovanni, Dio è amore. Se la parola amore fosse stata Eros, lì avremmo tradotto che Dio è Eros. Se l'avesse letto un greco sarebbe stato altamente fraintendibile. Invece Agape non era nome di una divinità, quindi si sceglie anche per esclusione, no? Non per la questione sessuale, perché non è un problema. Al contrario, no? La questione della sessualità nel cristianesimo acquisisce un'altissima dignità che arriva fino alla dignità sacramentale, paragonandola alla manifestazione piena di Dio, così come nelle altre realtà sacramentali. Non c'è subordinazione del sacramento matrimoniale agli altri sacramenti. Il matrimonio è piena manifestazione del mistero di Dio, così come lo sono gli altri sacramenti. Quindi acquisisce una dignità propria sacramentale, quindi la sessualità non è problematica. Qui si pone un problema. Giovanni deve sintetizzare, sistematizzare ciò che Luca aveva accennato, ma che 20 anni dopo evidentemente non è stato compreso, perché la tendenza delle sette è sempre quella di esaltare le proprie conoscenze rispetto alle conoscenze altrui. È una tendenza settaria. Io so delle cose, queste conoscenze tendo a tenerle per me. Perché noi ci dobbiamo salvare, gli altri non si salvano perché non conoscono le cose che noi conosciamo. Noi conosciamo delle cose che ci salvano. Questa tendenza settaria Giovanni la deve arginare, perché pure i cristiani stavano sfociando in questo estremismo. I cristiani non erano immuni. Voi non pensate al cristianesimo iniziale tutto come peace and love, vogliamoci bene, mamma mia, come ci vogliamo bene. È chiaro che la descrizione degli Atti degli Apostoli è un po' idealizzata, ma le cose evidentemente non andavano così. Leggete le tre lettere di Giovanni e Giovanni vi parla dei cosiddetti secessionisti. I secessionisti erano dei gruppetti di cristiani che si dividevano proprio perché portavano avanti altre dottrine che non erano problematiche perché erano delle eresie da un punto di vista dottrinale, erano problematiche perché erano delle eresie contro l'amore, non contro la dottrina. Le prime eresie non sono eresie dottrinali, ma sono eresie che mettono in discussione la dinamica dell'amore. E la dinamica dell'amore che viene messa in discussione è che la fede e la conoscenza siano superiori all'amore e che Dio, prima di tutto, richiede all'uomo di essere, richiede all'uomo che l'uomo creda in lui piuttosto che ami l'altro e che ami Dio. Questa è la tendenza. Cioè fare uno sforzo intellettuale, lo sforzo intellettuale di credere in Dio per ottenere la salvezza. Il cristianesimo invece cerca sempre di conservare l'assoluta precarietà della condizione della salvezza. Cioè il cristianesimo precarizza totalmente la categoria della salvezza. La salvezza è una categoria precaria, l'uomo deve solo godere del bello che ha e basta, e non si deve preoccupare di quello che verrà. Il tentativo è quello di spostare meno sulle realtà ultime e più sulle realtà d'oggi. Il giudizio è questo, non quello già condannato. Quindi pensate all'oggi, godete dell'oggi, vedete quello che è il bene che viene fuori da quello che Cristo ci ha dato oggi, quello che verrà è nelle mani di Dio. Mi salvo sicuramente? Non lo so. Quello va all'inferno sicuramente, non so niente. Rispetto alle condizioni ultime vi è un'assoluta precarietà. L'uomo non deve temere questa precarietà, ma deve godere, deve essere capace di godere della bellezza di ciò che ha adesso, perché non deve perdere questa vita proiettato nella vita a venire. I cristiani devono smetterla di alzare gli occhi al cielo e devono guardare alla terra. L'idea è che bisogna guardare alla vita d'oggi, al male e al bene che si realizza oggi, piuttosto che preoccuparsi della realizzazione escatologica di quello che verrà. Questo è stato il grande problema, la realizzazione delle cose ultime, no? Siamo tutti proiettati in paradiso, ma difficilmente ci orientiamo verso quello che c'è qua. E questo è il problema del cristianesimo, che in 2000 anni è un cristianesimo dottrinale, diventato dottrinale, ma che non si incarna nella società e nella vita dell'uomo. Ed è un cristianesimo di giudizio, è un cristianesimo di condanna. Gesù Cristo è venuto a condannare i cattivi, a salvare i buoni. E i cattivi andranno tutti quanti all'inferno e bruceranno. E i cattivi non siamo noi, ovviamente. I cattivi sono i nostri nemici. Quindi siamo tutti contenti e tranquilli. Cattivo è quello che mi ha fatto male a me. Per cui nella dottrina dualistica della salvezza, che il cristianesimo rifiuta, perché il Cristo è venuto nel mondo per salvarlo, non per condannarlo, poi quello che sarà di là non lo sappiamo, non sta a noi decidere chi godrà e chi invece davanti a Dio soffrirà per non aver amato in questa vita e quindi non riconoscerà l'amore né nella vita a venire. Ma queste sono delle dinamiche troppo complesse per essere stabilite dall'uomo e per essere sancite dall'uomo. All'uomo è data solo la categoria, Dio ci ha consegnato soltanto la categoria della misericordia. Il suo attributo che ci è stato consegnato è quello della misericordia. La giustizia Cristo la riserva a sé. La categoria della giustizia non è consegnata all'uomo, non siete voi a dover fare giustizia, è riservata a Dio, perché voi ragionate nella vostra giustizia dall'esterno. Dio è padre, quindi è giusto come può essere giusto un padre, che non manda via nessuno dei propri figli dalla casa del padre, no? La parabola del figlio e il prole. Vi faccio pensare solo a questo presupposto del fatto del Cristo è venuto nel mondo non per condannare. Il racconto di Luca 23, il buon ladrone, racconto tragico perché noi lo presentiamo anche ai bambini come racconto d'opposizione. C'è il ladrone buono e c'è il ladrone cattivo. Già nell'identificazione buono e cattivo, che non c'è nel Vangelo ovviamente, noi facciamo comprendere una divisione delle realtà. Il ladrone buono è andato in paradiso, ergo, anche se non glielo dico, per opposizione il ladrone cattivo deve essere andato all'inferno. Ma non è quello che dice la parola di Dio. Prima di tutto perché Cristo, prima di chiudere gli occhi sulla croce, ha congedato tutti dal male che stavano commettendo, perché non sanno quello che stanno facendo. Evidentemente in questa parola di congedo c'è anche il ladrone cattivo, e questo è fuori dubbio. Perdona loro perché non sanno quello che fanno a partire da questo che c'ho qua accanto che mi sta togliendo la salute da dosso. Perché... Però là il ladrone cattivo, che noi diciamo cattivo, ma è la figura più prossima alla nostra condizione. Anche noi nella sofferenza diciamo, Signore, fammi scendere da questa croce. Ed è una condizione di umanità. Perché la cattiveria? L'umanità e la debolezza sono cattive. Allora il Cristo non ha preso su di sé la nostra debolezza. C'è la condizione della sofferenza, che nella sofferenza più cieca dice: Signore, fammi scendere dalla croce. Ed è quello che dice il ladrone detto cattivo. Non sta dicendo una cosa chissà, chissà di quale cattiveria. Se sei chi sei, facci scendere. È la richiesta più ovvia, anche la più legittima. Poi c'è l'altro ladrone che è santo. Va bene, quello è proprio bravo, bravo, bravo. È il primo della classe. Ma tolto da mezzo il primo della classe. Veniamo a noi, veniamo alla nostra condizione di umanità, no? Che Cristo riconcilia perché è venuto non per condannare, ma per salvare. Gesù è il salvatore del mondo, non il giudice del mondo, né colui che condanna il mondo. La dimensione del giudizio cede il passo alla categoria della salvezza. Che cosa significa? Che tutti quanti si salveranno? Sì, ma la salvezza avrà degli effetti diversi per ciascuno. Perché se io non amo, l'amore non lo voglio, lo avrò lo stesso, ma non lo vorrò. E quindi la condizione della salvezza avrà degli effetti diversi a seconda di coloro che questa salvezza riceveranno. Perché essere amati quando in questa vita consciamente si sono realizzate le opere delle tenebre, essere accecati dalla luce che verrà nella salvezza. È un passaggio traumatico, quindi è la condizione di chi si relaziona alla salvezza, che è paradiso, purgatorio, inferno, a seconda quella inserita, ma non come condizione, non come luoghi geografici di opposizione. Questo è chiaro, è troppo chiaro dal cristianesimo delle origini che non c'è questa visione di opposizione. Spesso si usa la parabola di Lazzaro e del ricco Epulone, no? Per rappresentare l'aldilà. Ma la parabola di Lazzaro e del ricco Epulone è una rappresentazione dell'aldilà secondo i canoni dell'ebraismo. E questo è troppo evidente dalla parabola. Gesù sta parlando a degli ebrei con le categorie degli ebrei. Perché? Perché nell'aldilà c'è il padre Abramo che fa da giudice e che accoglie alcuni e ne rimanda altri. Ma questo è tipico della paternità di Abramo, cioè quello di scegliere alcuni e rimandarne altri. Perché Abramo sceglie Isacco e manda via Ismaele, la sua paternità è paternità di selezione, e quindi è chiaro che il paradiso rappresentato con Abramo come giudice è un paradiso di distinzione, ma quell'immagine per noi non ha nessun valore rappresentativo, perché noi diciamo che la salvezza è Gesù Cristo, quindi dopo questa vita troviamo Cristo, non il padre Abramo. Cioè il padre Abramo lo troviamo e diciamo: sono tanto contento di vederti, ma non sei tu che mi hai salvato, non è Abramo che mi ha salvato. Quindi quell'immagine non la posso usare per spiegare ai bambini come il paradiso e come l'inferno. Così era per gli ebrei era così. Gesù sta parlando a degli ebrei e parla con le categorie degli ebrei. Poi alla fine della sua vita Gesù dà un'altra immagine però della salvezza, perché è lui il Salvatore, non è il padre Abramo. E allora là diciamo, paradiso è il luogo della gioia, Lazzaro povero in terra sta eternamente in paradiso, eppure la sequenza dei funerali. Con Lazzaro povero in terra, eccetera, eccetera. Poi il ricco Epulone sta dentro al fuoco eterno e brucia. Questa dimensione di rappresentazione dell'aldilà è tipicamente giudaica, ma è evidente, troppo evidente dal testo per poterci mettere qua a discutere, ma quello è il paradiso, pure la parabola dice che c'è un lato e un lato, ma non c'è Cristo nella parabola. L'assente importante nella parabola del ricco Epulone è Gesù Cristo. C'è un al di là che viene descritto senza Gesù, perché Gesù descrive un al di là mentre è ancora nell'al di qua. E quindi la descrizione dell'al di là non è assolutamente attuale, non può essere applicata. L'abbiamo voluta applicare perché ci piaceva assai l'idea di essere separati dai nostri nemici. Perché era molto comoda come dimensione, soprattutto anche quella di ottenere un merito per le sofferenze di questa vita e quindi di essere ripagati per quello che si è sofferto. Perché l'atteggiamento meritocratico, anche la grazia non è meritocratica, la grazia è gratuita ed è donata al di sopra di ogni merito. E questo è come il vento, non soffia sempre ed è donata al di sopra di ogni merito. Dice, chi non se la merita, quindi chi fa le opere cattive pure riceve la grazia. Sì, quando però vedrà tutta la grazia che ha ricevuto, e che non ha realizzato nella sua vita soffre. Questa è la sofferenza dell'inferno. Altro è l'amore che non si è dato e che poi lo si vede in pienezza. Dice, ah, ma io avevo ricevuto tutto questo, sì, e non ho contraccambiato niente. No, questa è una sofferenza. Che Dio sarà là, evidentemente, che non è Dio ad infliggere, ma è una sofferenza che l'uomo si sceglie a partire dalle opere. Per questo noi dobbiamo predicare, no? Un cristianesimo che sia umano, nel senso un cristianesimo che cerchi di accogliere l'uomo a partire dalla categoria dell'amore, non della categoria del giudizio e della condanna. Perché questo cristianesimo non riflette il Cristo che è venuto a salvare il mondo, non a condannarlo. Però è il cristianesimo che a noi fa più piacere, perché la condanna è sempre per coloro che ci hanno fatto del male. Quindi c'è la soddisfazione. Io non dico assai, qua tutti quanti abbiamo ricevuto, qualcuno no probabilmente tra di voi, bravi, ma un piccolo screzio, qualcosina c'è stata da qualche parte. Qualcuno no, beati voi, ma il desiderio di dire io devo vedere, poi quando andremo di là capirai quello che è il male che mi hai fatto, questo desiderio oscuro che anima l'animo dell'uomo e che Giovanni nel capitolo 3 sfata completamente, il Cristo è venuto a salvare il mondo, non a condannarlo. Voi volete condannare i vostri fratelli, non siete immagine di Cristo, perché Cristo è venuto a salvare. E se Dio non accogliesse un solo uomo nel mistero della sua salvezza, il sacrificio di Cristo sulla croce è un fallimento. Se anche un solo uomo non venisse raggiunto dal mistero di quest'amore dato fino alla morte, se anche un solo uomo, perché è nato su un'isola deserta ed è musulmano, perché è nato, quell'uomo non si salva perché è nato sull'isola ed è diventato musulmano e non ha mai conosciuto il cristianesimo. Se avesse conosciuto il cristianesimo forse sì, ma no, attenzione, se non lo ha conosciuto si salva per grazia traboccante, quindi è uscito un poco di grazia dal vaso e quello si è acchiappato perché non l'ha potuto conoscere. Grazia traboccante, ma quando mai? Ma che sono queste cose? Ma la grazia non è traboccante, la grazia è straripante, cioè come la volete rappresentare? È pienezza, ecco, dalla sua pienezza abbiamo ricevuto tutti grazia su grazia, questa è l'immagine della pienezza. Chi non nasce dall'alto, chi non nasce dall'alto, questa generazione dall'alto che prescinde dalle capacità umane di riconoscere l'azione dello Spirito, viene dall'alto, rassegnato. Il rischio di solo umanizzare, non comprendere che c'è un mistero che ci sovrasta, ma cercare di riconoscere tutto a partire dalle categorie puramente umane e razionali, sta nel fatto che l'uomo cade nella tentazione gnostica, cioè io razionalmente riesco a riconoscere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, senza azione dall'alto, e no, questo è gnosticismo. Ci deve essere un'opera dall'alto, che c'è, e che va ben al di là delle tue capacità di raziocinio. Perché a volte ragionando, l'amore che ne viene fuori è un amore malato. Se non ci fosse lo spirito dall'alto che ispira il cuore dell'uomo, non dei cristiani, dell'uomo, oltre la dimensione di quell'amore che viene fuori dalla ragionevolezza. Ma noi continueremo, ci ameremo solo in base ad alcune esigenze anche molto pratiche e concrete, no? L'amore si limiterebbe, sarebbe molto limitato, un amore ragionevole. È l'irragionevolezza dell'amore che ci spinge verso un'azione che va oltre quella che è la condizione nella quale noi viviamo. L'amore ragionevole sarebbe un amore che misura in termini di legami parentali, contraccambio, tutto questo è molto ragionevole, ma ci vuole un'azione sovrabbondante, un'azione piena che viene dall'alto, della quale noi siamo riempiti ma non sappiamo da dove viene. C'è un amore che facciamo del quale non abbiamo consapevolezza. Per questo vi invito a leggere 2, 4 e 13 per la prossima volta, perché il tema che tratteremo in relazione a questo è la consapevolezza. Perché per noi la consapevolezza è tutto. Per noi avere Cristo significa essere coscienti in qualche modo e diventare sempre più coscienti della presenza di Cristo nella nostra vita. Quindi io voglio più conoscere per avere maggiore consapevolezza di quello che Dio è nella mia vita. Se è questo lo scopo, fratelli miei, ce ne possiamo andare e non ci vediamo nemmeno la prossima volta. Perché l'azione, la presenza di Cristo nella nostra vita è ben oltre la consapevolezza. Noi siamo stati amati prima ancora che lo riconoscessimo. Prima ancora di conoscerlo, io già lo amavo, perché sono io che ho amato voi, sono io che ho scelto voi, non voi che avete scelto me. C'è un amore del quale siamo depositari inconsapevoli. Va bene? Mamma mia, è tardissimo, padre, ce ne dobbiamo andare.